31 è il frutto di un'opera relazionale, e già nella prima parte, in 39 capitoli, mentre abbiamo avuto direttamente a che fare con le sostituzioni della predicazione della grande Isaia, ultimi dell'VIII secolo avanti Cristo a Gerusalemme, abbiamo anche avuto a che fare con le testimonianze prese da altre voci che si sono succedute nel tempo, anzi anche a distanza di alcuni secoli da quello in cui visse e operò Isaia. Una continuità di ordine pastorale, di ordine teologico, una tradizione profetica, quella comunque che fa capo al grande personaggio dell'VIII secolo. La seconda parte del nostro libro è dotata di una sua fisionomia unitaria, per sempre un po' divina, anche in questo caso non mancano, noteremo al momento opportuno, testi che sono stati inseriti in una fase redazionale più avanzata, ma il blocco di capitoli da 40 a 55, soprattutto del cosiddetto Deutero Isaia, possiede una sua fisionomia letteraria, teologica, pastorale, senz'altro omogenea. Abbiamo a che fare con un profeta che è rimasto anonimo, e questo è già un particolare interessante per noi, perché comunque non si tratta di un profeta privo di una personalità interessante, originale, spiccata, eppure è rimasto anonimo, che ha svolto la sua missione nel corso del VI secolo avanti Cristo, nel tempo dell'esilio, a Babilonia. Possiamo collocare la sua attività proprio negli anni centrali del secolo VI avanti Cristo, la caduta di Gerusalemme nel 586 avanti Cristo, la caduta di Babilonia ad opera di Ciro il Persiano nel 538 avanti Cristo. Nel corso di quei decenni, coloro che sono stati deportati sono dispersi nel territorio del regno neobabilonese, e dunque a Babilonia nuclei di deportati che nel corso degli anni si sono dovuti adattare alla nuova e drammatica situazione. Ebbene, il nostro profeta appartiene a quell'ambiente, inserito in quel contesto, è espressione diretta e quanto mai significativa di quella esperienza che coinvolge la generazione dell'esilio, e ormai sono due generazioni, forse addirittura la terza generazione di esili deportati a Babilonia. L'anonimato che il nostro profeta ha conservato, benché personaggio cui, come vi dicevo, dobbiamo riconoscere il valore di una identità certamente rigorosa e autorevole nel suo contesto storico, è certamente da ricondurre al fatto che il nostro profeta è profondamente radicato nella vicenda comunitaria del suo popolo, in un contesto in cui la comunità è sfilacciata, slabrata, frantumata, eppure la comunità degli esuli è il nostro profeta in grado di dare espressione a quella corrente che raccoglie la partecipazione corale di coloro che sono segnati in maniera molto dolorosa dalle stesse identità anagrafica. Non ha nome il nostro profeta, ma è lui. Il verbo è Isaia, così ci intendiamo, ricorrendo a un'espressione convenzionale per gli studiosi. Nella tradizione ebraica, i capitoli dal 40 al 55, seconda parte del libro di Isaia, hanno come titolo il libro della consolazione di Israele. Infatti, così vedete anche nelle vostre Bibbie, almeno nella Bibbia di Gerusalemme, con carattere stampatello in rosso, è visibile il libro della consolazione di Israele. Questo è il titolo tradizionale di questa seconda parte del libro di Isaia nella tradizione di Israele. Il messaggio annunciato, sviluppato e illustrato dal nostro profeta certamente è segnato in maniera inconfondibile da questa intonazione consolatoria, non per niente il libro della consolazione di Israele, e adesso ce ne renderemo conto. Ma la pregnanza teologica di questo testo ci offre molteplici testimonianze che ci consentiranno di arricchire quelle riflessioni su cui ci siamo già soffermati leggendo i primi 39 capitoli e riflettendo sulla teologia di Isaia. Il libro della consolazione si apre con il capitolo 40, un poema introduttivo, in certo modo famoso, che adesso subito leggeremo, e si sviluppa fino al capitolo 55, come già sappiamo. Possiamo fin da adesso individuare due sezioni all'interno di questo ampio svolgimento, così come è stato elaborato in un contesto redazionale, che si inserisce nel contesto della redazione finale del libro di Isaia. Due sezioni: la prima sezione fino al capitolo 48, più o meno le due sezioni si equivalgono a questo quantitativo; la seconda sezione dal capitolo 49 al capitolo 55. Possiamo fino adesso dare come un titolo di massima a queste due sezioni del nostro libro della consolazione. I capitoli da 40 a 48 sono orientati, per così dire, verso Babilonia, nel momento in cui il nostro profeta è in grado di intravedere come si stia aprendo una via di liberazione per coloro che sono deportati, coloro che sono in esilio. Sullo sfondo un evento storico di portata grandiosa che fa capo alla figura di Ciro il Persiano, che nel corso di quegli anni, seconda metà del VI secolo avanti Cristo, negli anni successivi fino al 538, data che vi indicavo poco fa, perché segna la caduta di Babilonia e quindi l'editto di liberazione per coloro che erano stati deportati fin dal tempo di Nabucodonosor, Ciro il Persiano, notizie che giungono, eventi che danno forma a tutto un nuova equilibratura dei rapporti internazionali. Ed ecco, per coloro che sono a Babilonia, una prospettiva di liberazione, dal capitolo 40 al capitolo 48. In questa prima sezione poi si può ulteriormente suddividere in due ampi svolgimenti, entrambi dei quali si concludono con un'espressione imminente. La seconda sezione, dal capitolo 4 al capitolo 55, è piuttosto caratterizzata dall'orientamento verso Gerusalemme. Tenete presente che nel frattempo Gerusalemme è una città abbandonata, una città che è stata conquistata a suo tempo, demolite le mura, profanato il tempio, è una città in macerie. Ebbene, la seconda sezione del nostro libro guarda e guarderà, quando sarà il momento e ce ne renderemo conto, verso la restaurazione gloriosa di Gerusalemme, dal capitolo 49 al capitolo 55, da Babilonia a Gerusalemme, prima sezione, ed ecco un poema introduttivo che imposta la redazione del nostro libro della Consolazione in tutto il suo sviluppo, prima e seconda sezione di esso, 11 versetti che subito leggo, suddividendo il poema in quattro strofe. Il testo è più che mai familiare, perché la voce dell'antico anonimo profeta è stata poi riecheggiata da altri personaggi in epoche successive fino a Giovanni Battista. Prima strofa, versetti 1 e 2. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il proprio castigo per tutti i suoi peccati. Dunque, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Notate, nella mia Bibbia questi due versetti sono tra virgolette. E chi è che sta dicendo questo? Non siamo informati. Chi è che sta incoraggiando, esortando qualcuno, e anche in questo caso non è meglio identificato a chi è direttamente rivolto il messaggio, qualcuno che dovrebbe consolare il mio popolo? È voce che viene da Dio, ma è voce che affiora dall'interno delle coscienze, negli animi di coloro che sono alle prese con l'esperienza drammatica dell'esilio. Vedete, il nostro libro della Consolazione non si apre con il richiamo a una vocazione particolare dedicata a quel personaggio che poi resterà anonimo, come già sappiamo, e che svolgerà questa predicazione in continuità con la parola da lui ascoltata, ma qui è un movimento che emerge dal fondo degli animi, questa parola che viene da Dio e che determina come in qualche modo già vi suggerivo inizialmente, una corrente di solidarietà, di comprensione corale di quella vicenda che, stando ai dati oggettivi degli eventi storici, ha la fisionomia evidentissima di un disastro, di una catastrofe, di un tracollo. Gerusalemme è una città in rovina, coloro che sono coinvolti in questa esperienza di ascolto interiore, una voce che preme, emerge, vibra negli animi di coloro che sono deportati in condizioni estremamente sfavorevoli. Eppure il mio popolo, notate che questa espressione che rimanda al rapporto di alleanza tra il Signore e Israele, è il mio popolo, in un momento storico che ha tutte le caratteristiche di una dimostrazione evidentissima che quel rapporto di alleanza che ha retto e orientato la storia del popolo di Israele nei secoli precedenti sia definitivamente infranto, cancellato, rimosso, non esiste più. Ed invece consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. e si tratta veramente di raccogliere da quella voce l'incoraggiamento consolante più che mai, che rende eloquenti le voci, forse anche eloquenti i silenzi, anche i silenzi di coloro che patiscono il dolore dell'esilio, diventano capaci di esprimere un messaggio per parlare al cuore di Gerusalemme. Gerusalemme è una massa di rovine, eppure Gerusalemme ha ancora un cuore. Gerusalemme, e vedete, Gerusalemme sta in parallelo con il mio popolo. Gerusalemme è la città, il mio popolo. Gerusalemme è una massa di rovine, ma il mio popolo è una realtà socialmente frantumata, gente deportata, dispersa della vita, che è alle prese con i segni oggettivi di una perdita di identità. E invece ecco una coralità comunitaria che è sperimentata in rapporto a questa voce che può provenire solo da Dio e che irrompe negli animi e ne suscita questo slancio di fiducia nella permanenza dell'alleanza tra il Signore e Israele e fiducia nella sorte futura, prossima o remota che sia, di Gerusalemme, perché si tratta di gridare al cuore di Gerusalemme, perché ancora quelle rovine sono in grado di ricevere un annuncio del genere, che è finita la sua schiavitù, che è stata scontata la sua iniquità. Questo deve essere gridato a Gerusalemme, e vedete, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo, dunque la situazione è tragica, ma l'accenno al doppio castigo, vedete, fa riferimento alla consuetudine, peraltro regolamentata secondo la tradizione, per cui il primogenito in una eredità riceve una parte doppia. E questo doppio castigo fa riferimento alla conferma di una primogenitura. È in certo modo, anche se ci può sembrare paradossale, la conferma di un privilegio, e di un privilegio d'amore. E la sorte tragica a cui Gerusalemme è andato incontro, il popolo adesso è disperso, come sappiamo, è da riportare a quella iniziativa del Signore che là dove adesso sono in atto le conseguenze della catastrofe storica, sta confermando proprio lui, in virtù di quella sua iniziativa, la irrevocabile coerenza di quella volontà d'amore che stava all'inizio di tutto. Consolate, consolate il mio cuore. Parlate al cuore di Gesù. Prima strofa. E vedete adesso la seconda strofa, dal versetto 3 al versetto 5. Una voce grida. Adesso abbiamo a che fare con una voce, anche in questo caso non sappiamo bene chi sia, una voce anonima, ma è una voce che per quello che riusciamo a comprendere ha preso sul serio l'invito che è risonato in maniera così improvvisa e gratuita nel versetto 1. Consolate, consolate, e chi svolgerà questo servizio, chi si assumerà il compito di dare voce a questo messaggio, chi raccoglierà i movimenti degli animi per tradurli in una predicazione corrisponda alle necessità oggettive di gente dispersa che dovrà essere ricomposta in obbedienza a un vincolo di comunione, in obbedienza all'alleanza che il Signore conferma, perché inesauribile è la sua originaria volontà d'amore. Ed ecco una voce grida nel deserto: preparate la via al Signore. Dunque gli animi si stanno predisponendo a una novità straordinaria, là dove gli animi stanno scoprendo che Gerusalemme ancora ha un cuore, una novità straordinaria che è intuita come l'effetto che produrrà la mano del Signore una volta che egli ancora interviene nella storia umana, in quanto è coerente con la sua volontà d'amore. E dunque adesso preparativi che non riguardano semplicemente gli animi, ma riguardano le situazioni pratiche, empiriche, oggettive, di cui bisognerà tener conto, a cui bisognerà dedicare impegno e pazienza, fatica e competenze. Si tratta di preparare una strada. Ed ecco ancora una sorpresa, perché nel deserto è una strada nel deserto. Da Babilonia, per ritornare alla terra, per ritornare a Gerusalemme, raccogliendo coloro che sono sparsi ai quattro venti, ma vedete che quando qui leggiamo la strada al Signore, è una strada da preparare per procedere incontro a Lui, ma più esattamente, ed è sempre più evidente man mano che procediamo adesso nella lettura, c'è una strada che il Signore sta aprendo, sta costruendo e sta percorrendo Lui. C'è una strada del Signore, e quindi appianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Vedete come i preparativi di cui c'è bisogno sono preparativi che stanno prendendo forma, anche là dove le contrarietà sembrano massicce, proprio per il fatto che il Signore da parte sua è attivo, più che mai puntuale, rigoroso, intransigente nel tracciare lui la strada che gli consentirà di superare tutte le distanze, e quindi ogni valle sia colmato, ogni monte e colle siano abbassati, il terreno accidentato sia trasformato in piano, quello scosceso in pianura, in valle. Allora si rivelerà la gloria del Signore, vedete, la gloria del Signore. È la gloria del Signore che quando promette realizza, è la sua parola che diventa realtà. E allora ogni mola vedrà la gloria del Signore, è un annuncio che si realizza negli eventi della storia umana, poiché la bocca del Signore ha parlato. C'è una parola del Signore che è parola operativa, vedete, è la parola del Signore che è attiva nella storia umana in modo tale da aprire quella strada lungo la quale Lui manifesta la sua gloria, ed è la strada che diventa percorribile da parte di coloro che dispersi nei luoghi, nelle periferie dell'esilio, saranno in grado di ritornare, cioè di intraprendere il cammino della conversione. La gloria del Signore si fa vedere, perché la sua parola è parola creativa, è parola efficace, è parola operativa, è parola che realizza quanto annuncia. E dunque c'è una voce che grida, dando una formulazione appena appena con fatto già di rendere testimonianza a quella presenza mediante la quale la parola del Signore sta tracciando la strada lungo la quale sarà effettivamente possibile intraprendere il viaggio del ritorno a Gerusalemme, il viaggio della conversione. E adesso, terza strofa, una voce dice grida, adesso è direttamente interpellato il nostro anonimo profeta, proprio lui. Dal versetto 6 al versetto 8, una voce dice grida, e io rispondo, adesso io, vedete, c'è una presa di posizione in prima persona singolare, io rispondo, ma che dovrò gridare? Vedete, il nostro profeta è imbarazzato, si rende conto di come la situazione sia oggettivamente precaria, una fragilità generale che avrebbe, stando ai dati oggettivi, tutte le caratteristiche di una catastrofe storica. È la fine di un'epoca, è interrotto quel rapporto di alleanza che ha dato forma all'identità di Israele nel corso dei secoli precedenti, è finito tutto. Ma che dovrò gridare? E qui vedete il versetto prosegue: ogni uomo è come l'erba, tutta la sua gloria come il fiore del campo. Ecco, questa è la condizione oggettiva di un'estrema fiacchezza. Ogni uomo è come un filo d'erba che già si è seccato, è un fiore di campo e il fiore di campo è già appassito. Secca l'erba e il fiore appassisce, quando il soffio del Signore spira su di essi, secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura sempre, veramente il popolo è come l'erba. Vedete, versetto 6 che leggevamo, adesso versetto 7, versetto 8, è proprio vero, vedete, il nostro profeta si rende conto di avere a che fare con una vicenda che possiamo più che mai opportunamente descrivere attraverso le due immagini dell'erba che si è subito seccata appena è stata falciata e il fiore che è subito appassito appena è stato strappato da quella posizione nel campo che occupava precedentemente. Ed ecco, vedete, c'è di mezzo il soffio del Signore, la ruach, il respiro del Signore. Ma è il soffio del Signore che è come un vento infuocato che brucia, ma è il soffio del Signore. E poi c'è di mezzo la parola del Signore, la parola del nostro Dio dura sempre. E il nostro profeta è chiamato a rendersi conto di come quella situazione che ha tutte le caratteristiche di una catastrofe irreparabile in realtà è l'effetto della presenza del Signore che è fedele, che interviene, che continua a soffiare, e proprio Lui continua a parlare. La parola del Signore è ancora attiva, il soffio del Signore è soffio creatore, e i dati del disastro storico sono gli stessi dati che il nostro profeta è chiamato a interpretare come le espressioni inconfondibili di quella iniziativa creativa per cui il Signore sta soffiando, per cui la parola del Signore sta chiamando, ed è parola eternamente fedele. Questo riguarda il nostro popolo. E allora la quarta strofa, dal versetto 9 al versetto 11, è il poema introduttivo. Vedete, questo poema ci dà proprio una visione ampia, panoramica, di tutte le diverse testimonianze, oracoli, poemi che poi incaricato di inviare un messaggio a Gerusalemme, l'amasso di rovine di cui già sappiamo, che pure è dotato di un cuore. E allora sali su un altro monte, scrova Babilonia il nostro profeta, e deve salire in una posizione così elevata che gli consenta di inviare un messaggio che possa raggiungere Gerusalemme lontanissimo da lei. Ma sali su un altro monte in posizione svettante che consenta per l'appunto, come il muezzin che deve salire sul minareto, il balcone superiore, per lanciare un messaggio che deve diffondersi nell'ambiente, in questo caso raggiungere Gerusalemme. Tu che rechi liete notizie, qui nel Masera Zion, tu che sei evangelizzatore di Gerusalemme, c'è un Evangelo per Sion, c'è un Evangelo per Gerusalemme, alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie in Gerusalemme. Ecco, c'è un Evangelo per Gerusalemme, e il nostro profeta è l'evangelizzatore che da Babilonia si rivolge al cuore della città in rovina, ma al cuore di un popolo che è un popolo disperso, e al cuore di tutti e di ciascuno in quella miriade di esuli che sono disseminati ai quattro venti e che pure sono interpellati da questo unico e proprio infrattenibile messaggio di consolazione. Alza la voce, non temere, annunzia le città di Giuda. Ecco il contenuto dell'Evangelo. Ecco il vostro Dio, è lui che viene, è la strada del Signore. È lui che viene. Viene il Signore, viene il Signore. E la sua venuta riguarda proprio noi, riguarda il fiore del campo appassito, riguarda l'erba falciata e seccata, riguarda il nostro popolo desolato, riguarda la nostra vicenda storica tragicamente fallimentare, riguarda le rovine di Gerusalemme, riguarda la vicenda penosa di ogni deportato in qualunque periferia babelica sia stato disperso. Ecco il vostro. Ecco, il Signore viene con potenza. Vedete, questa venuta del Signore viene ricondotta a due manifestazioni inconfondibili, subito le mettiamo a fuoco l'una e l'altra, anche se di per lì possono apparirci contraddittorie, in realtà sono intrinsecamente complementari. La prima immagine, ecco il Signore Dio viene con potenza, con un braccio che tiene il dominio, ecco egli ha con sé il premio e i suoi trofei lo precedono. Dunque la venuta di un sovrano vittorioso è colui che sta conducendo un corteo di presenze che celebrano il suo trionfo. E vedete come muove il braccio. Attenzione a questo braccio del sovrano, il braccio del vincitore, il braccio del trionfatore, e il corteo che gli fa seguito, i suoi trofei, gli ha corso il premio, i suoi trofei lo precedono. Prima immagine. Seconda immagine, come un pastore. Ecco. E anche qui c'è di mezzo il braccio. Vedete, il braccio del sovrano vittorioso, il braccio del pastore che è attento ai movimenti del gregge e che si prende cura di tutte le pecore del gregge, in particolare delle pecore più fragili, delle pecore madri che hanno appena appena pigliato, e gli agnellini che non possono accelerare il passo, come il pastore che gli fa pascolare la gregge, con il suo braccio lo raduna, vedete il braccio, porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri. Le immagini sembrano contraddittorie. Così viene con potenza, viene nella luce, viene vittorioso, viene attento a raccogliere, custodire e valorizzare la presenza di tutti gli sconfitti. Viene il sovrano, viene il pastore. Annuncia questo Evangelo a Gerusalemme. Poema introduttivo. Dopodiché, dal versetto 12, leggiamo una prima composizione per arrivare al versetto 26, che esprime qui una nota teologica che sarà poi ricorrente nel testo che leggeremo in seguito. La nota teologica riguarda la polemica contro gli idoli dei popoli pagani. L'esperienza dell'esilio è stata, questo è un dato anche storicamente assai rilevante, l'esperienza dell'esilio è stata determinante nella storia del popolo di Dio per maturare in una concezione del mistero come mistero unico. Il monoteismo, per così dire, nasce nel tempo dell'esilio. In certo modo, anche se può sembrarci strano, il rapporto di alleanza tra il Signore e Israele nell'epoca antecedente di per sé coincideva con la messa a fuoco di una teologia del monoteismo. Il Dio dell'alleanza è il nostro Dio, è quello che ha fatto alleanza con noi. Il tempo dell'esilio, vedete, è il tempo in cui, proprio attraverso il fallimento del rapporto d'alleanza, il popolo disperso rivive nell'intimo più profondo della propria coscienza il rapporto con il mistero del Dio vivente, in quanto è unico, in quanto è l'unico Signore a cui tutti i popoli appartengono, a cui tutti i popoli obbediscono, a cui la storia umana fa riferimento, e tutta la creazione e l'esperienza dell'esilio acquista da tutto in questo contesto un valore pedagogico straordinariamente importante per quanto riguarda la coscienza religiosa, teologica di Israele, in quanto sarà da questo momento in poi in grado di confessare la propria fede nell'unico Dio. Quell'unico Dio, vedete, che non è soltanto il riferimento privilegiato di un popolo, ma è anche il Dio dei nostri nemici, è anche il Dio di coloro che ci hanno perseguitato, è anche il Dio di coloro che ci hanno aggredito, è anche il Dio di Nabucodonosor, è anche il Dio di Babilonia. È l'unico Dio. Ma allora, ecco, vedete, la polemica nei confronti di tutte le manifestazioni idolatriche. E non è una polemica spicciola, così tanto per bisticciare nei confronti di altre religiosità, di teologico che sta maturando nel contesto di quell'esperienza dell'esilio che ha determinato una sconfitta storica di Israele, ed ecco l'immersione sempre più profonda nel mistero dell'unico Dio. Dal versetto 12 al versetto 26. Primo, una sequenza di quattro segnali della polemica che esclude, contesta la idolatria dominante nel mondo. Primo segnale, fino al versetto 14. Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare, ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo? Chi ha misurato con il moggio la polvere della terra, pesato con la stadera le montagne, i colli con la bilancia? Dunque, vedete la creazione, l'immensità della creazione. Anche a questo è servito l'esilio. Il popolo deportato e il popolo chiamato ad affacciarsi su orizzonti geografici, ma orizzonti culturali, e l'incontro con gli altri popoli in una dimensione dolorosissima, come ben sappiamo, penosissima, ma è l'esperienza dell'incontro con il mistero del Dio vivente, che è un mistero che contiene in sé tutti i confini della terra, e tutte le creature sono ricapitolate in obbedienza a Lui, in un unico disegno. E quindi chi ha misurato, chi ha calcolato, chi ha pesato le montagne, i colli con la bilancia, chi ha diretto lo spirito del Signore? Vedete, non soltanto le acque, i cieli, la terra, ma lo spirito del Signore, il soffio del Dio vivente, venti che spazzano la superficie della terra e sono espressione della sua iniziativa originaria in quanto è l'unico creatore. Chi è stato suo consigliere e ha dato suggerimenti? A chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia? Qui adesso c'è di mezzo lo svolgimento della storia, vedete? Le vicende con tutte le loro drammatiche complicazioni, i vortici nel corso dei quali si chiudono e poi si aprono equilibri originalissimi. Chi ha chiesto consiglio? A chi ha chiesto consiglio lì? Perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia e lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza. Era necessario che Israele andasse in esilio perché si rendesse conto che unico è il Signore del creato, creatore dell'universo, e unico è il Signore della storia. E tutte le vicende umane a lui fanno riferimento. Secondo segnale, dal versetto 15 arriviamo al versetto 17, ecco, le nazioni sono come una goccia da un secchio. Contano come il pulviscolo sulla bilancia. Ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere. Vedete la piccolezza così così esposta a tutte le vicissitudini abbiamo ancora a che fare con le vicende della storia umana, le nazioni, i popoli, le culture, ma una piccolezza davvero così sguarnita, così esposta a tutte le incertezze, a tutti gli inconvenienti, a tutte le calamità sempre possibili e sempre inconvenienti, pulviscono sulla bilancia, ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere. L'isola è l'oltremare, per dire il mondo, esprimerci noi. Il Libano, e qui le montagne del Libano, non basterebbe per accendere il rogo, dunque la resto del Libano, tutte per accendere proprio qui la prospettiva di un culto che esige dunque la bruciatura di una quantità enorme di legna sull'altare e nelle sue bestie per l'olocausto. Vedete come è sproporzionata la piccolezza delle vicende umane, che pure lì per lì assumono un'apparenza monumentale, grandiosa, imponente, mastodontica, imperiale, e tutto così meschino, tutto così fragile, tutto così già frantumato, spacciato via dagli eventi, e la grandezza sproporziona. Tutte le nazioni sono come nulla davanti a lui, come niente, vanità sono da lui ritenute. Terzo segnale, dal versetto 18 arriviamo al versetto 25. Notate che, suppongo anche nella vostra Bibbia, vi sono inseriti due versetti presi dal capitolo 41, versetti 6-7, che poi sì, adesso leggiamo versetto 18. A chi potreste paragonare Dio? Quale immagine mettervi a confronto? Già, immagine. L'uomo è stato creato a immagine di Dio, mentre invece vedete qui i versetti che leggiamo fanno riferimento a quella che è la pretesa da parte degli uomini di fare riferimento a Dio attribuendogli un'immagine, che è immagine umana e che è dunque sempre una proiezione di quello che è il mondo d'essere e l'intrinseca debolezza della creatura umana che proietta se stessa. E quindi il fabbro fonde l'idolo, l'oracolo riveste d'oro, fonde catenelle d'argento, versetti 6-7, capitolo 41. Se aiutano l'un l'altro, uno dice al compagno coraggio, il fabbro incoraggia l'oracolo, chi levica con il martello incoraggia chi batte l'incudine, dicendo vedo la saldatura, va bene, e fissa l'idolo con chiodi perché non si muova. Il prodotto dell'attività umana, l'iniziativa umana, la volontà umana, l'uomo che si ripropone nelle immagini di cui è autore e che proietta se stesso e che fa di se stesso e di quell'immagine da lui prodotta un'entità divina. Chi ha poco da offrire sceglie un legno che non marcisce, si cerca un artista abile perché gli faccia una statua che non si muova. Non lo sapete forse? Non l'avete udito? Non vi fu forse annunziato dal principio? Non avete capito il fondamento della terra? Egli siede sopra la volta del mondo, vedete, è la sua grandezza, ed ecco il suo sguardo, così come il nostro profeta che parla a nome di quella comunità di esuli che sta elaborando questo linguaggio teologico attraverso l'esperienza terribile della deportazione. L'unico Signore, e dunque la sua altezza che è superiore a tutto e a tutti, per cui tutto è sotto il suo sguardo e nessun essere umano può pretendere di gettargli addosso l'immagine di se stesso, quando invece è il suo sguardo che ci illumina, che ci interpreta, che ci definisce, che ci identifica, e questo in un contesto in cui tutta la creazione è coinvolta in un unico disegno, lo svolgimento della storia umana, tutto oggetto del suo discernimento. E quindi leggo dal versetto 21, non lo sapete forse, non l'avete udito, non vi fosse annunziato dal principio, non avete capito le fondamenta della terra, e mi siede sopra la volta del mondo, da dove gli abitanti sembrano cavallette, e gli stende il cielo come un velo, lo spiega come una tenda dove abitare, e gli riduce a nulla i potenti, a niente i signori della terra, sono appena piantati, appena seminati, appena i loro stelle hanno messo radici sulla terra, i potenti della terra qui raffigurato mediante l'immagine di piante che stanno crescendo e degli soffia su di loro e si settano e l'uragano li strappa via come paglia. A chi potreste paragonarmi? Quasi che io mi sia pari, dice il santo, il Dio di Re. Espressione ricorrente adesso nel linguaggio del nostro Deutero Esegio, il santo. Quarto segnale è solo il versetto 26, levato in alto i vostri occhi, e qui vi invito a osservare le costellazioni del cielo, la volta celeste, la volta stellata del cielo notturno. Levate in alto i vostri occhi, guardate, ma chi ha creato quegli astri? Egli fa uscire un numero preciso, il numero preciso del loro esercito, e li chiama tutti per nome. Per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca alcuno. Dunque, vedete la volta celeste, che è volta che contiene la scena del mondo in tutta la sua complessità, in tutta la sua universalità, e tutte le creature che sono presenti nello spazio che la volta celeste circoscrive. Dunque, l'unico Signore. Di seguito, dal versetto 27 al versetto 31, si aggiunge un poema che sta in contrappunto con quello che abbiamo appena detto. Abbiamo detto il testo che, come vi suggerivo poco fa, è da intendere, ce ne siamo resi conto, ne abbiamo avuto l'evidenza diretta, una polemica nei confronti della ideologia dominante, polemica. Ma adesso vedete, polemica da parte del Signore nei confronti del suo popolo. Ecco, dal versetto 27 fino al versetto 31. Perché dici Giacobbe e tu Israele ripeti? Dunque adesso io ho interpellato il popolo dell'Alleanza in quel in quel contesto storico nel quale sembra che tutto sia avvenuto, ed invece sappiamo bene che il Signore viene, il Signore apre la strada, il Signore è all'opera, il Signore soffia, il Signore parla, ed ecco la sua parola è una parola polemica, è una parola contestativa, è una parola che chiarisce come stanno le cose, ma parla. E infatti qui il rimprovero: perché ti lamenti? Questa gente sfiduciata che arranca in maniera così scomposta, protestando, la mia sorte è nascosta al Signore, il mio diritto è trascurato dal mio Dio, dice la gente. Ma non lo sai forse? Non lo hai udito? Dio eterno è il Signore, creatore di tutta la terra. Vedete? Che quel lamento non trova consolazione nel fatto che adesso ti do un contentino, adesso ti darò una carezza, adesso farò in modo che tu possa trovare risposta secondo i tuoi desideri, alle tue aspettative. Ma l'intervento del Signore in questo contesto riguarda la rivelazione della sua santità. Non hai udito forse che Dio eterno è il Signore, creatore di tutta la terra? Anche questa vicenda così drammatica com'è, parte di un disegno che conferma la fedeltà incrollabile del Signore alla sua parola, alle sue promesse, alla sua iniziativa, alla sua volontà d'amore. No, non hai sentito questo? Tu ti lamenti, vorresti trovare come dire, un riscontro immediatamente corrispondente alle tue aspettative, ai tuoi desideri, ma non è così. Dio è eterno, il Signore, creatore di tutta la terra. Egli non si affatica né si stanca. La sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco. Allora sì, vedete, proprio perché lui è è instancabile, coerente, irrevocabilmente fedele alla sua iniziativa. È lui che dà forza allo stanco. E il popolo è un popolo di gente avvilita, derelitta, desolata, sconfortata. Moltiplica il vigore lo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, vedete? E il popolo travolto dagli eventi, disperso nei luoghi della deportazione. E i giovani, anche loro, faticano e si stancano. Gli adulti, a maggior ragione, inciampano e cadono. Ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza. Mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Vedete, questo è il tempo in cui la debolezza sperimentata in tutta la sua evidenza da parte di coloro che appartengono al popolo di Israele incontra la inesauribile fedeltà del Signore che con instancabile coerenza solleva, rianima, consola, apre strade, conduce lungo itinerari di conversione coloro che altrimenti resterebbero prigionieri delle proprie sconfitte. E allora quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza fermarsi, camminano senza stancarsi. Capitolo 41, di nuovo un discorso rivolto a Israele, arriviamo fino al versetto 20, discorso dotato di una sua unità, ma possiamo ben individuare tre strofe di questa unica composizione. La prima fino al versetto 13. No, intanto adesso leggiamo cinque versetti. Lasciate stare quello che vi ho appena detto perché potrei confondervi. Intanto leggiamo dal versetto 1 al versetto 5, che è un testo che sta per conto suo e che conferma il valore di quell'incoraggiamento che è stato rivolto all'inizio, per cui il popolo è convocato. Ascoltate in un silenzio isole. Dunque, vedete, la scena è cosmica, la scena è universale. Voi nazioni, badate alla mia sfida, si accostino e parlino, raduniamoci insieme in giudizio. Chi ha suscitato dall'Oriente, vedete, è il Signore che attraverso la voce del profeta sta prendendo posizione sulla scena del mondo. E sulla scena del mondo, vedete, gli eventi stanno prendendo una piega assolutamente inimmaginabile, imprevedibile, che è sconcertante per quanto riguarda la capacità di gestire le cose in questo mondo da parte degli uomini. Perché? Perché c'è di mezzo la comparsa di quel personaggio che sta sconvolgendo gli equilibri di quelle regioni, di quei popoli, in quell'epoca storica, che si chiama Ciro. Eccolo qui. Che ha suscitato dall'Oriente, il versetto 2, colui che chiama la vittoria sui suoi passi. Va di vittoria in vittoria, travolge tutti gli ostacoli. Chi gli ha consegnato i popoli e soggettato i re? Il principe persiano. La sua spada li riduce in polvere, il suo arco come paglia disperso dal vento. Li insegue e passa oltre, sicuro, sfiora appena la strada con i piedi. Vedete, quello che sta avvenendo in quelle regioni orientali è rivelazione dell'iniziativa di Dio, che è il Signore della storia umana. Per lui non ci sono confini, per lui non ci sono presenze che siano autonome. E questo dunque è uno spettacolo che il popolo, passando la sua esperienza dell'esilio, sta imparando a contemplare come l'opera di Dio è un'opera che è rivolta a Israele, ma in un contesto in cui è la storia ecumenica dell'umanità che è implicata nella rivelazione della sua iniziativa, della sua santità. Lui, il protagonista. E infatti, versetto 4, chi ha operato e realizzato questo, chiamando le generazioni fin dal principio? Io, ecco qui, il Signore, sono il primo, e io stesso sono con gli ultimi. Le isole vedono e ne hanno timore, tremano le estremità della terra, insieme si avvicinano e vengono. Ecco, questi cinque versetti stanno per conto loro, alla maniera di una convocazione cosmica ed ecumenica, e quindi quella conclusione a cui accennavo poco prima, dal versetto 8, arriviamo al versetto 20, tre strofe, la prima. Adesso di nuovo il discorso è proprio rivolto al popolo di Israele. Leggo fino al versetto 13. Ma tu, ecco tu, Israele, mio servo, notate ovviamente esaltato il valore di quel pronome, prima persona singolare nel versetto 4, io, il Signore, io stesso, e adesso tu, versetto 8, Israele, mio servo, tu Giacobbe che ho scelto. Vedete, qui è confermata una elezione, ma in quel contesto amplissimo, tale da coinvolgere l'umanità intera, i popoli, il passato e il futuro. Tu, Giacobbe che ho scelto, discendente di Abramo, mio amico, sei tu che io ho preso dall'estremità della terra e ho chiamato dalle regioni più lontane e ti ho detto, mio servo tu sei, ti ho scelto, non ti ho rigettato. Dunque, una scelta confermata in un contesto tragico come quello di cui Israele ha fatto esperienza nell'esilio. Non temere, perché io sono con te. Vedete, ci sono segnali molto affettuosi che adesso stiamo imparando a riconoscere e ancora successivamente. Questo invito a rimuovere situazioni di sgomento che comprensibilmente affliggono coloro che sono stati coinvolti in quel disastro storico, ma io sono con te, non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Una tale affermazione molto forte e nello stesso tempo molto delicato, ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto, ti sostengo con la destra vittoriosa, ti prendo in mano, è il calore della mano, non temere perché io ti tengo in mano, la destra vittoriosa. Ecco, saranno svergognati, confusi quanti si infuriavano contro di te. Saranno ridotti a nulla e periranno gli uomini che si opponevano a te. Cercherai ma non troverai coloro che litigavano con te. Saranno ridotti a nulla, a zero, coloro che ti muovevano guerra. Perché io sono il Signore tuo Dio. La prima strofa, vedete, giunge fino qui, versetto 13, è determinante questo. Io per te. E tu ci sei per me. E io ti tengo per la destra, di nuovo quella mano che custodisce, riscalda, solleva, non temere, io ti vengo in aiuto. Una scelta che è confermata, ma sullo sfondo di quello scenario ecumenico di cui sappiamo. E quindi la seconda strofa, dal versetto 14 andiamo al versetto 16, non temere, riprende qui il poema, quell'incoraggiamento che già abbiamo incontrato, e notate come viene interpellato il popolo. Israele, Giacobbe è l'altro nome di Israele, e Israele è l'altro nome di Giacobbe, verniciato di Giacobbe, l'arba di Israele, ecco, così viene interpellato il popolo, ridotto a queste forme così minimali, proprie di creaturine che scompaiono sottoterra, e se qualcuno riesce a rintracciarne la presenza, quasi o reagisce schifato, oppure agisce schiacciando impunemente quel verme, quel vermiciattolo, quella larva disgustosa. Ma io vengo in tuo aiuto, oracolo del Signore, tuo Redentore, il Santo di Israele. Ecco, ti rendo come una trebbia acuminata nuova, unita di molte punte. Tu trebbierai i monti e gli scritolerai, ridurrai con il gula, li bagnerai e il vento li porterà via, il turbine li disperderà. Tu invece gioirai nel Signore e ti vanterai del Santo di Israele. Vedete, quel verme diventa una trebbia demolitrice. Quel verme che si attira sottoterra acquista qui la poderosa capacità di trebbiare le montagne. Qui è più che una trebbia, è un vertice, è un mastodontico vertice che passa sulla scena del mondo, descritto alla maniera di un campo dove le zolle vengono tutte frantumate, vengono tutte filtrate, sbriciolate, e tu ridurrai i colli in tuna, li vaglierai, il vento li porterà via. Dunque l'esperienza della miseria estrema, in questo è confermata la elezione originaria, la scelta di partenza. Quella miseria estrema è divenuta strumento di rivelazione di una potenza vittoriosa. Tu gioirai nel Signore e ti vanterai del Santo di Israele. Allora la terza strofa, dal versetto 17 al versetto 20. I miseri e i poveri cercano acqua, ma non ce n'è. La terza strofa descrive il percorso a cui debbono dedicarsi coloro che prendono sul serio questo invito a intraprendere il viaggio del ritorno, di cui poi il nostro profeta ci parlerà ancora ovviamente, ma c'è di mezzo un deserto, ed ecco, i miseri e i poveri cercano acqua ma non ce n'è, la loro lingua è rialza per la sete. Deserto non solo nel senso geografico del termine, ma deserto in un senso più profondo e totalizzante, come ben comprendiamo, solitudine, smarrimento, mancanza di strade, quello introduttivo già aveva inquadrato la vicenda. Ebbene, io il Signore mi ascolterò. Ascolterò quei gemiti, quegli anelli, i sospiri di gente assetata, li ascolterò e risponderò a loro. Io, Dio di Israele, non li abbandonerò. Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli, cambierò il deserto un lago d'acqua, la terra arida di sorgenti. Notate quattro colline. fiumi, fontane, laghi, sorgenti. E poi pianterò, e qui adesso, sette specie di alberi, cedri nel deserto, acace, mirti, ulivi, porrò nella steppa cipressi, olmi insieme con abeti, vegetazione lussureggiante nel deserto, perché vedano e sappiano, verso dolente, non ci vedono e comprendano un tempo che questo ha fatto la mano del Signore, lo ha creato il Santo di Israele. È una nuova creazione. Vedete che la prospettiva di un cammino di conversione per un popolo che è passato attraverso l'esperienza dell'esilio coincide con l'esperienza di come il Santo di Israele è il creatore dell'universo e sta operando in maniera tale da ridurre la storia dell'umanità, di cui l'iniziativa umana si è appropriata in maniera così volgare, strapotente e distruttiva, e in storia di rigenerazione, in storia di liberazione, dove è in gioco non soltanto il diritto di muoversi, spostarsi, trasferirsi da una città all'altra, è in gioco proprio il superamento di quel blocco pesante che chiude e che sigilla la coscienza umana in una condizione di schiavitù. E adesso una nuova creazione. È il Santo di Israele che fa questo, la mano sua che restituisce all'umanità che era franca di deserto in deserto, in un mondo senza strade, e la forma propria di quel giardino in cui fin dall'inizio la creatura umana era stata collocata per rispondere alla vocazione e alla vita. E ancora leggiamo. Se volevo leggere, ci fermiamo. Diciamo ancora il capitolo che abbiamo sotto gli occhi, dal versetto 21, dove di nuovo qui vengono interpellati e anche sfidati popoli della terra, ma più esattamente le divinità dei popoli della terra, gli idoli. Presentate la vostra causa, dice il Signore. Vedete, c'è quella nota polemica di idolatria, il popolo che è andato in esilio è passato attraverso l'esperienza corrosiva più che mai di idolatria, che è stata essa stessa denunciata più volte come la causa di quel tracollo storico di cui sappiamo, ma è adesso, vedete, proprio per loro che sono in esilio, che la consolazione che accompagna la rivelazione gloriosa dell'iniziativa di Dio, che apre la strada della conversione, la vita, la strada della rieducazione radicale del cuore umano, che viene sottratto ai vincoli pesanti, schiavizzanti dell'idolatria. E allora la polemica: presentate la vostra causa, dice il Signore, portate le vostre prove, dice il re di Giacobbe, vengano avanti e ci annunzino ciò che dovrà accadere. Ecco, che cosa sta succedendo per voi nel mondo? Narrate quali furono le cose passate, sicché noi possiamo riflettervi, oppure fateci dire le cose future, così che possiamo sapere quello che verrà dopo. Annunziate quanto avverrà nel futuro, e noi riconosceremo che siete dei. Sì, fate il bene oppure il male, e lo sentiremo e lo vedremo insieme. Ecco, voi siete un nulla, versetto 24. Voi siete un nulla, il vostro lavoro non vale niente, è abominevole chi vi sceglie. Vedete, la devozione idolatrica degli uomini che così pretendono di affermare il proprio protagonismo nel mondo e nella storia è intrinsecamente inutile, anzi in realtà in quanto inutile diventa distruttiva. Voi siete un nulla, il vostro lavoro non vale niente, è abominevole chi vi sceglie. E di seguito, adesso, dal versetto 25 al versetto 29, io ho suscitato l'uomo, vedete, è il Signore che di nuovo prende posizione ed è il profeta che interviene con la testimonianza che a lui stesso è stata affidata circa il valore di eventi storici che del tutto imprevedibili stanno sconvolgendo la scena del mondo. E c'è di nuovo di mezzo Ciro, il persiano. Leggo: io ho suscitato uno dal settentrione ed è venuto dal luogo dove sorge il sole, l'ho chiamato per nome. Egli calpesterà i potenti come creta, come un vasaio schiaccia l'argilla. Chi lo ha predetto dal principio perché noi lo sapessimo? Chi dall'antichità, così che dicessimo è vero? Nessuno lo ha predetto, nessuno lo ha fatto sentire, nessuno ha udito le vostre parole. Per primo io l'ho annunziato a Sion e a Gerusalemme ho inviato un messaggero di cose liete, vedete l'evangelizzatore, come nel poema di Rubini. Guardai, ma non c'era nessuno. Tra costoro nessuno era capace di consigliare, nessuno da interrogare per avere una risposta. Vedete, gli idoli, le divinità di questo mondo, i riferimenti sacri a cui gli uomini prestano devoto ossequio, non hanno avuto niente da dire, sprofondano in un silenzio che esatta riduzione del loro presunto protagonismo a quella produzione di inutilità, che in realtà è una produzione che corrode e distrugge. Tutti costoro sono niente, nulla sono le opere loro, vento e vuoto i loro idoli. Tutti costoro sono. Vedete che adesso sono le 8:30. Volevo dire due cose. La prima cosa è che qui dove c'è la legge, che abbiamo letto il versetto 28, guardai ma non c'è nessuno. Ricordate quella pagina del Vangelo secondo Giovanni in cui e quella donna adultera viene portata davanti a Gesù nel tempio e Gesù dice: ma chi è che ti conta? Non c'è più nessuno. Ecco, non c'è più nessuno. Non c'è nessuno. Seconda cosa, e poi ne riparleremo a suo tempo, il testo che ci sono Giovanni nel capitolo 8. Vedete che nel capitolo 42, a cui adesso non ci accostiamo, perché stasera non possiamo, poi abbiamo già stato, e io volevo andare al capitolo 44. Capitolo 42, il primo canto del servo del Signore. Nel contesto del libro della consolazione di Israele, quattro canti che da un certo tempo ben poi gli interpreti di questo testo. personaggi con notevole libertà, ma in questo caso, in questi quattro canti, il titolo di Serco prende una configurazione, una pregnanza, una qualità messianica inconfondibile. Il primo canto del Serco compare proprio qui. Gli altri tre canti compaiono invece nella seconda sezione del nostro libro della Consolazione, capitolo 49, capitolo 50, capitolo 50-53. Ma qui il capitolo 49 è il primo canto del Serco, che noi adesso non leggiamo, e non leggeremo neanche, non ci ritroveremo, perché lo saltiamo per riprenderlo poi in un secondo momento. Ma la figura di questo Serco è così speciale, così singolare, così originale, figura messianica, emerge proprio qui. Il Serco che si fa carico di questa storia disastrosa, questa storia tragica, questa storia dolorosa, ed è testimone della gloria che viene e che apre strade di conversione per un popolo e per il cuore umano. Allora ci fermiamo qua, abbiamo letto solo due capitoli. Ne riparleremo che se no. Dobbiamo fare la programmazione.
E tutta la creazione e l'esperienza dell'esilio acquista appunto in questo contesto un valore pedagogico straordinariamente importante per quanto riguarda la coscienza religiosa, teologica di Israele, in quanto sarà da questo momento in poi in grado di confessare la propria fede nell'unico Dio. Quell'unico Dio, vedete, che non è soltanto il riferimento privilegiato di un popolo, ma è anche il Dio dei nostri nemici, è anche il Dio di coloro che ci hanno perseguitato, è anche il Dio di coloro che ci hanno aggredito, è anche il Dio di Nabucodonosor, è anche il Dio di Babilonia, è l'unico Dio. Ma allora ecco, vedete, la polemica nei confronti di tutte le manifestazioni idolatriche, e non è una polemica spicciola, così tanto per bisticciare nei confronti di altre religiosità ritenute ancora ingenue o addirittura superstiziose, ma è il testo che adesso leggiamo lo conferma, è il linguaggio teologico che sta maturando nel contesto di quell'esperienza dell'esilio che ha determinato una sconfitta storica di Israele, ed ecco l'immersione sempre più profonda nel mistero dell'unico Dio. Dal versetto 12 al versetto 26. Primo, una sequenza di quattro segnali della polemica esclude, contesta la idolatria dominante nel mondo. Primo segnale, fino al versetto 14. Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare, ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo? Chi ha misurato con il moggio la polvere della terra, ha pesato con la stadera le montagne, i colli con la bilancia? Dunque, vedete la creazione, l'immensità della creazione. Anche a questo è servito l'esilio. Il popolo deportato, il popolo chiamato ad affacciarsi su orizzonti geografici, ma orizzonti culturali, e l'incontro con gli altri popoli in una dimensione dolorosissima, come ben sappiamo, penosissima, ma è l'esperienza dell'incontro con il mistero del Dio vivente, che è mistero che contiene in sé tutti i confini della terra, e tutte le creature sono ricapitolate in obbedienza a Lui in un unico disegno. E quindi chi ha misurato, chi ha calcolato, chi ha pesato le montagne, i colli con la bilancia, chi ha diretto lo Spirito del Signore? Vedete, non soltanto le acque, i cieli, la terra, ma lo Spirito del Signore, il soffio del Dio vivente, i venti che spazzano la superficie della terra e sono espressione della sua iniziativa originaria in quanto è l'unico creatore. Chi è stato suo consigliere, gli ha dato suggerimenti, a chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia? Qui adesso c'è di mezzo lo svolgimento della storia, vedete, le vicende con tutte le loro drammatiche complicazioni, i vortici nel corso dei quali si chiudono e poi si aprono equilibri originalissimi. Chi ha chiesto consiglio? A chi ha chiesto consiglio lui, vedete, perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia e lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza? Era necessario che Israele andasse in esilio perché si rendesse conto che unico è il Signore del creato, creatore dell'universo, e unico è il Signore della storia. E tutte le vicende umane a lui fanno riferimento. Secondo segnale, dal versetto 15 arriviamo al versetto 17, ecco, le nazioni sono come una goccia da un secchio, contano come il pulviscolo sulla bilancia, ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere. Vedete la piccolezza così così esposta a tutte le vicissitudini qui abbiamo ancora a che fare con le vicende della storia umana, le nazioni, i popoli, le culture, ma una piccolezza davvero così sguarnita, così esposta a tutte le incertezze, a tutti gli inconvenienti, a tutte le calamità sempre possibili e sempre incombenti, pulviscolo sulla bilancia, ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere. Le isole è l'oltremare, per dire, il mondo, come potremmo esprimerci noi. Il Libano, e qui le montagne del Libano, non basterebbe per accendere il rogo. Dunque la foresta del Libano, tutte per accendere il rogo, qui la prospettiva di un culto che esige dunque la bruciatura di una quantità enorme di legna sull'altare, nelle sue bestie per l'olocausto. Vedete come è sproporzionata la piccolezza delle vicende umane, che pure lì per lì assumono un'apparenza monumentale, grandiosa, imponente, mastodontica, imperiale, e tutto così meschino, tutto così fragile, tutto così già frantumato, spazzato via dagli eventi, e la grandezza, sproporzione. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui, come niente, vanità, sono da lui ritenute. Terzo segnale, dal versetto 18 arriviamo al versetto 25. Notate che, suppongo anche nella vostra Bibbia, qui sono inseriti due versetti presi dal capitolo 41, versetti 6-7 del capitolo 41. Sì, adesso leggiamo versetto 18. A chi potreste paragonare Dio? Quale immagine mettergli a confronto? Già, immagine. L'uomo è stato creato a immagine di Dio, mentre invece vedete qui, i versetti che leggiamo fanno riferimento a quella che è la pretesa da parte degli uomini di fare riferimento a Dio attribuendogli un'immagine, che è immagine umana e che è dunque sempre una proiezione di quello che è il modo d'essere e l'intrinseca debolezza della creatura umana che proietta se stessa. E quindi il fabbro fonde l'idolo, l'orafo lo riveste d'oro, fonde catenelle d'argento, versetti 6-7 del capitolo 41, si aiutano l'un l'altro. Uno dice al compagno coraggio, il fabbro incoraggia l'orafo, chi leviga con il martello incoraggia chi batte l'incudine, dicendo della saldatura va bene, e fissa l'idolo con chiodi perché non si muova. Il prodotto dell'attività umana, l'iniziativa umana, la volontà umana, l'uomo che si ripropone nelle immagini di cui è autore e che proietta se stesso e che fa di se stesso e di quell'immagine da lui prodotta un'entità divina. Chi ha poco da offrire sceglie un legno che non marcisce, si cerca un artista abile perché gli faccia una statua che non si muova. Non lo sapete forse? Non l'avete udito? Non vi fu forse annunziato da principio? Non avete capito le fondamenta della terra? Egli siede sopra la volta del mondo, vedete la sua grandezza, ed ecco il suo sguardo, così come il nostro profeta che parla a nome di quella comunità di esuli che sta elaborando questo linguaggio teologico attraverso l'esperienza terribile della deportazione, l'unico Signore, e dunque la sua altezza che è superiore a tutto e a tutti, per cui tutto è sotto il suo sguardo e nessun essere umano può pretendere di gettargli addosso l'immagine di se stesso, quando invece è il suo sguardo che ci illumina, che ci interpreta, che ci definisce, che ci identifica, e questo in un contesto in cui tutta la creazione è coinvolta in un unico disegno, e lo svolgimento della storia umana è tutto oggetto del suo discernimento. E quindi rileggo dal versetto 21, non lo sapete forse, non l'avete udito, non vi fu forse annunziato dal principio? Non avete capito le fondamenta della terra? Egli siede sopra la volta del mondo, da dove gli abitanti sembrano cavallette. Egli stende il cielo come un velo, lo spiega come una tenda dove abitare. Egli riduce a nulla i potenti, a niente i signori della terra. Sono appena piantati, appena seminati, appena i loro steli hanno messo radici sulla terra, i cosiddetti potenti della terra qui raffigurati mediante l'immagine di piante che stanno crescendo, ed egli soffia su di loro ed essi seccano e l'uragano li strappa via come paglia. A chi potreste paragonarmi? Quasi che io gli sia pari, dice il santo, il Dio vivente, espressione ricorrente adesso nel linguaggio del nostro Deutero Isaia, il santo. Quarto segnale, è solo il versetto 26, levate in alto i vostri occhi, e qui l'invito a osservare le costellazioni del cielo, la volta celeste, la volta stellata del cielo notturno, levate in alto i vostri occhi, guardate, ma chi ha creato quegli astri? Egli fa uscire un numero preciso, in numero preciso il loro esercito, e li chiama tutti per nome, per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca alcuno. Dunque, vedete, la volta celeste, che è volta che contiene la scena del mondo in tutta la sua complessità, in tutta la sua universalità, e tutte le creature che sono presenti nello spazio che la volta celeste circoscrive. Dunque, l'unico Signore. Di seguito, dal versetto 27 al versetto 31, si aggiunge un poema che sta in contrappunto con quello che abbiamo appena letto. Abbiamo letto il testo che, come vi suggerivo poco fa, è da intendere, ce ne siamo resi conto, ne abbiamo avuto l'evidenza diretta, una polemica nei confronti della idolatria dominante, polemica. Ma adesso vedete, polemica da parte del Signore nei confronti del suo popolo. Ecco, dal versetto 27 fino al versetto 31. Perché dici, Giacobbe, e tu Israele ripeti? Dunque adesso è direttamente interpellato il popolo dell'Alleanza in quel contesto storico nel quale sembra che tutto sia perduto, ed invece sappiamo bene che il Signore viene, il Signore apre la strada, il Signore è all'opera, il Signore soffia, il Signore parla, ed ecco, la sua parola è una parola polemica, è una parola contestativa, è una parola che chiarisce come stanno le cose, ma parla. E infatti qui il rimprovero: ma perché ti lamenti? Questa gente sfiduciata che arranca in maniera così scomposta, protestando: la mia sorte è nascosta al Signore, il mio diritto è trascurato dal mio Dio, dice la gente. Ma non lo sai forse? Non lo hai udito? Dio eterno è il Signore, creatore di tutta la terra. Vedete che quel lamento non trova consolazione nel fatto che, adesso ti do un contentino, adesso ti darò una carezza, adesso farò in modo che tu possa trovare risposta secondo i tuoi desideri, alle tue aspettative. Ma l'intervento del Signore in questo contesto riguarda la rivelazione della sua santità. Non hai udito forse che Dio eterno è il Signore, creatore di tutta la terra? Anche questa vicenda così drammatica com'è, parte di un disegno che conferma la fedeltà incrollabile del Signore alla sua parola, alle sue promesse, alla sua iniziativa, alla sua volontà d'amore. Non hai sentito questo? Tu ti lamenti, vorresti trovare come dire, un riscontro immediatamente corrispondente alle tue aspettative, ai tuoi desideri, ma non è così. Dio eterno è il Signore, creatore di tutta la terra. Egli non si affatica né si stanca. La sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco. Allora sì, la vedete, proprio perché lui è instancabile, coerente, irrevocabilmente fedele alla sua iniziativa. È lui che dà forza allo stanco. E il popolo è un popolo di gente avvilita, derelitta, desolata, sconfortata. Moltiplica il vigore lo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, vedete, il popolo travolto dagli eventi, disperso nei luoghi della deportazione, e i giovani, anche loro, faticano e si stancano. Gli adulti, per la maggior ragione, inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Vedete, questo è il tempo in cui la debolezza sperimentata in tutta la sua evidenza da parte di coloro che appartengono al popolo di Israele, e incontra la inesauribile fedeltà del Signore, che con instancabile coerenza solleva, rianima, consola, apre strade, conduce lungo itinerari di conversione coloro che altrimenti resterebbero prigionieri delle proprie sconfitte. E allora quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Capitolo 41, di nuovo un discorso rivolto a Israele, arriviamo fino al versetto 20, discorso è dotato di una sua unità, ma possiamo ben individuare tre strofe di questa unica composizione. La prima, fino al versetto 13. No, cosa... Beh, intanto adesso leggiamo 5 versetti. Lasciate stare quello che vi ho appena detto, perché potrei confondervi. Intanto leggiamo dal versetto 1 al versetto 5, che è un testo che sta per conto suo e che conferma il valore di quell'incoraggiamento che ci è stato rivolto all'inizio, per cui il popolo è convocato. Ascoltatemi in silenzio, isole. Dunque, vedete, la scena è cosmica, la scena è universale. Voi nazioni, badate alla mia sfida. Si accostino e parlino, raduniamoci insieme in giudizio. Chi ha suscitato dall'Oriente, vedete, è il Signore che attraverso la voce del profeta sta prendendo posizione sulla scena del mondo. E sulla scena del mondo, vedete, gli eventi stanno prendendo una piega assolutamente inimmaginabile, imprevedibile, che è sconcertante per quanto riguarda la capacità di gestire le cose di questo mondo da parte degli uomini. Perché? Perché c'è di mezzo la comparsa di quel personaggio che sta sconvolgendo gli equilibri di quelle regioni, di quei popoli in quell'epoca storica, che si chiama Ciro. Eccolo qui. Chi ha suscitato dall'Oriente, il versetto 2, colui che chiama la vittoria sui suoi passi, va di vittoria in vittoria, travolge tutti gli ostacoli. Chi gli ha consegnato i popoli e soggettati i re? Un principe persiano. La sua spada li riduce in polvere, il suo arco come paglia dispersa dal vento. Li insegue e passa oltre, sicuro, sfiora appena la strada con i piedi. Vedete, quello che sta avvenendo in quelle regioni orientali è rivelazione dell'iniziativa di Dio, che è il Signore della storia umana. Per lui non ci sono confini, per lui non ci sono presenze che siano autonome, e questo dunque è uno spettacolo che il popolo, passando verso l'esperienza dell'esilio, sta imparando a contemplare come l'opera di Dio è un'opera che è rivolta a Israele, ma in un contesto in cui è la storia ecumenica dell'umanità, che è implicata nella rivelazione della sua iniziativa, della sua santità. Lui, il protagonista. E infatti, versetto 4, chi ha operato e realizzato questo, chiamando le generazioni fin dal principio? Io, ecco qui, il Signore, sono il primo, e io stesso sono con gli ultimi. Le isole vedono e ne hanno timore, tremano le estremità della terra, insieme si avvicinano e vengono. Ecco, questi cinque versetti stanno per conto loro, alla maniera di una convocazione cosmica ed ecumenica, e quindi quella composizione a cui accennavo poco prima, dal versetto 8, e arriviamo al versetto 20, tre strofe. La prima, adesso di nuovo il discorso è proprio rivolto al popolo d'Israele. Leggo fino al versetto 13. Ma tu, ecco tu, Israele, mio servo, notate fortemente esaltato il valore di quel pronome di prima persona singolare nel versetto 4, io, il Signore, io stesso, e adesso tu, versetto 8, Israele, mio servo, tu Giacobbe che ho scelto. Vedete, qui è confermata una elezione, ma in quel contesto amplissimo, tale da coinvolgere l'umanità intera, i popoli, e il passato e il futuro. Tu, Giacobbe che ho scelto, discendente di Abramo mio amico, sei tu che io ho preso dall'estremità della terra e ho chiamato dalle regioni più lontane e ti ho detto: mio servo tu sei, ti ho scelto, non ti ho rigettato. Dunque, una scelta confermata in un contesto tragico come quello di cui Israele ha fatto esperienza nell'esilio. Non temere, perché io sono con te. Vedete, ci sono segnali molto affettuosi che adesso stiamo imparando a riconoscere, e ancora successivamente. Questo invito a rimuovere situazioni di sgomento che comprensibilmente affliggono coloro che sono stati coinvolti in quel disastro storico. Ma io sono con te, non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Notate, tutte affermazioni molto forti e nello stesso tempo molto delicate. Ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto, ti sostengo con la destra vittoriosa, ti prendo in mano. È il calore della mano. Non temere, perché io ti tengo in mano. La destra vittoriosa. Ecco, saranno svergognati e confusi quanti si infuriavano contro di te. Saranno ridotti a nulla e periranno gli uomini che si opponevano a te. Cercherai ma non troverai coloro che litigavano con te. Saranno ridotti a nulla, a zero, coloro che ti muovevano guerra, perché io sono il Signore tuo Dio. La prima strofa, vedete, giunge fino qui, versetto 13, determinante questo. Io per te, e tu ci sei per me, e io ti tengo per la destra, di nuovo quella mano che custodisce, riscalda, solleva. Non temere, io ti vengo in aiuto. Una scelta che è confermata, ma sullo sfondo di quello scenario ecumenico di cui sappiamo. E quindi la seconda strofa, dal versetto 14 arriviamo al versetto 16. Non temere, riprende qui il nostro poema quell'incoraggiamento che già abbiamo incontrato, e notate e come viene interpellato il popolo. Israele, Giacobbe è l'altro nome di Israele, e Israele è l'altro nome di Giacobbe. Vermiciattolo di Giacobbe, larva di Israele, ecco, così viene interpellato il popolo, ridotto a queste forme così, così minimali, proprie di creaturine che scompaiono sottoterra, e se qualcuno riesce a rintracciarne la presenza, quasi o reagisce schifato, oppure agisce schiacciando impunemente quel verme, quel vermiciattolo, quella larva disgustosa. Ma io vengo in tuo aiuto, oracolo del Signore, tuo Redentore, il Santo di Israele. Ecco, ti rendo come una trebbia acuminata nuova, munita di molte punte. Tu trebbierai i monti e li stritolerai, ridurrai i colli in pula, li vaglierai e il vento li porterà via, il turbine li disperderà. Tu invece gioirai nel Signore e ti vanterai del Santo di Israele. Vedete, quel verme diventa una trebbia demolitrice. Quel verme che si infila sottoterra acquista qui la poderosa capacità di trebbiare le montagne. Qui è più che una trebbia, è un erpice, è un mastodontico erpice che passa sulla scena del mondo, descritto alla maniera di un campo dove le zolle vengono tutte frantumate, vengono tutte filtrate, sbriciolate, e tu ridurrai i colli in pula, li vaglierai e il vento li porterà via. Dunque l'esperienza della miseria estrema, in questo è confermata la elezione originaria, la scelta di partenza. Quella miseria estrema è divenuta strumento di rivelazione di una potenza vittoriosa. Tu gioirai nel Signore e ti vanterai del Santo di Israele. Allora la terza strofa, dal versetto 17 al versetto 20. I miseri e i poveri cercano acqua, ma non ce n'è. La terza strofa descrive il percorso a cui debbono dedicarsi coloro che prendono sul serio questo invito a intraprendere il viaggio del ritorno, di cui poi il nostro profeta ci parlerà ancora ampiamente, ma c'è di mezzo un deserto, ed ecco, i miseri e i poveri cercano acqua ma non ce n'è, la loro lingua è riarsa per la sete. Deserto non solo nel senso geografico del termine, ma deserto in un senso più profondo e totalizzante, come ben comprendiamo, solitudine, smarrimento, mancanza di strade. Poema introduttivo già aveva inquadrato la vicenda. Ebbene, io il Signore li ascolterò quei gemiti, quegli aneliti, dei sospiri di gente assetata, li ascolterò e risponderò loro. Io, Dio di Israele, non li abbandonerò, farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli, cambierò in deserto un lago d'acqua, la terra arida in sorgenti. Notate, quattro forme d'acqua: fiumi, fontane, laghi, sorgenti. E poi pianterò, e qui adesso, sette specie di alberi: cedri nel deserto, acace, mirti, ulivi, porrò nella steppa cipressi, olmi insieme con abeti, vegetazione lussureggiante nel deserto, perché vedano e sappiano, versetto 20, considerino e comprendano a un tempo che questo ha fatto la mano del Signore, lo ha creato il Santo di Israele. È una nuova creazione. E vedete che la prospettiva di un cammino di conversione per il popolo che è passato attraverso l'esperienza dell'esilio, coincide con l'esperienza di come il santo di Israele è il creatore dell'universo e sta operando in maniera tale da ridurre la storia dell'umanità, di cui l'iniziativa umana si è appropriata in maniera così volgare, strafotente e distruttiva, e in storia di rigenerazione, in storia di liberazione, dove è in gioco non soltanto il diritto di muoversi, spostarsi, trasferirsi da una vita all'altra, è in gioco proprio il superamento di quel di quel blocco pesante che chiude e che sigilla la coscienza umana in una condizione di schiavitù. E adesso una nuova creazione. È il santo di Israele che fa questo, è la mano sua che restituisce all'umanità che arranca di deserto in deserto, in un mondo senza strade, e la forma propria di quel giardino in cui fin dall'inizio la creatura umana era stata collocata per rispondere alla vocazione alla vita. E ancora leggiamo, per sé volevo leggere fino al capitolo, quando a un certo punto ci fermiamo, diciamo ancora nel capitolo che abbiamo sotto gli occhi, dal versetto 21, dove di nuovo qui vengono interpellati e anzi sfidati i popoli della terra, ma più esattamente le divinità dei popoli della terra, gli idoli. Presentate la vostra causa, dice il Signore. Vedete, c'è quella nota polemica nei confronti dell'idolatria, tra l'altro il popolo che è andato in esilio è passato attraverso l'esperienza corrosiva più che mai di un'idolatria che è stata essa stessa denunciata più volte come la causa di quel tracollo storico di cui sappiamo, ma è adesso, vedete, proprio per coloro che sono in esilio che la consolazione che accompagna la rivelazione gloriosa dell'iniziativa di Dio che apre la strada della conversione alla vita, è la strada della rieducazione radicale del cuore umano che viene sottratto ai vincoli pesanti e schiavizzanti dell'idolatria. E allora la polemica: presentate la vostra causa, dice il Signore, portate le vostre prove, dice il re di Giacobbe. Vengano avanti e ci annunzino ciò che dovrà accadere. Ecco, che cosa sta succedendo per voi nel mondo? Narrate quali furono le cose passate, sicché noi possiamo riflettervi, oppure fateci udire le cose future, così che possiamo sapere quello che verrà dopo. Annunziate quanto avverrà nel futuro, e noi riconosceremo che siete dei. Sì, fate il bene oppure il male e lo sentiremo e lo vedremo insieme. Ecco, voi siete un nulla, versetto 24. Voi siete un nulla, il vostro lavoro non vale niente, è abominevole chi vi sceglie. Vedete, la devozione idolatrica degli uomini che così pretendono di affermare il proprio protagonismo nel mondo e nella storia è intrinsecamente inutile. Anzi, in realtà, in quanto inutile, diventa distruttiva. Voi siete un nulla, il vostro lavoro non vale niente, è abominevole chi vi sceglie. E di seguito, adesso, dal versetto 25 al versetto 29, io ho suscitato uno, vedete, è il Signore che di nuovo prende posizione ed è il profeta che interviene con la testimonianza che a lui stesso è stata affidata circa il valore di eventi storici che del tutto imprevedibili stanno sconvolgendo la scena del mondo. E c'è di nuovo di mezzo Ciro in persiano. Leggo: io ho suscitato uno dal settentrione ed è venuto dal luogo dove sorge il sole, l'ho chiamato per nome, egli calpesterà i potenti come c'è Creta, come un vasaio schiaccia l'argilla. Chi lo ha predetto dal principio, perché noi lo sapessimo? Chi dall'antichità, così che dicessimo, è vero? Nessuno lo ha predetto, nessuno lo ha fatto sentire, nessuno ha udito le vostre parole. Per primo io l'ho annunziato a Sion e a Gerusalemme, ho inviato un messaggero di cose liete, vedete l'evangelizzatore, come nel poema introduttivo. Guardai, ma non c'era nessuno. Tra costoro nessuno era capace di consigliare, nessuno da interrogare per averne una risposta, vedete, gli idoli, le divinità di questo mondo, i riferimenti sacri a cui gli uomini prestano devoto ossequio, non hanno avuto niente da dire, sprofondano in un silenzio che riduzione del loro presunto protagonismo a quella produzione di inutilità, che in realtà è una produzione che corrompe, che corrode, che distrugge. Tutti costoro sono niente, nulla sono le opere loro, vento e vuoto i loro idoli. Tutti costoro sono niente. Beh, vedete che adesso sono quasi le 8:30, volevo dire due cose, vengo subito. La prima cosa è che qui dove c'è da leggere, e abbiamo letto il versetto 28, guardai ma non c'era nessuno, ricordate quella pagina nel Vangelo secondo Giovanni in cui e quella donna adultera viene portata davanti a Gesù nel Tempio e Gesù dice: ma chi è che ti condanna? Non c'è più nessuno. Ecco, non c'è più nessuno. Nessuno. Non c'è nessuno. Nessuno. Non c'è nessuno. Seconda cosa, e poi ne riparleremo a suo tempo, il testo nel Vangelo secondo Giovanni in capitolo 8. Vedete che nel capitolo 42, a cui adesso non ci accostiamo perché questa sera può bastare, poi abbiamo tutta l'estate, ma io volevo arrivare al capitolo 44. Capitolo 42, il primo canto del servo del Signore. Nel contesto del libro della consolazione di Israele, quattro canti che da una certa epoca in poi gli interpreti di questo testo hanno ritagliato in modo da aiutarci a riconoscere in questi quattro canti come emerge la figura di un servo. Titolo di servo viene assegnato al popolo, viene assegnato ad altri personaggi con notevole libertà, ma in questo caso, in questi quattro canti, il titolo di servo prende una configurazione, una pregnanza, una qualità messianica inconfondibile. Il primo canto del servo compare proprio qui. Gli altri tre canti compaiono invece nella seconda sezione del nostro libro della Consolazione, capitolo 49, capitolo 50, capitoli 52 e 53. Ecco. Ma qui il capitolo 42 è il primo canto del servo, che noi adesso non leggiamo e non leggeremo neanche quando ci ritroveremo, perché lo saltiamo per riprenderlo poi in un secondo momento. Ma la figura di questo servo così speciale, così singolare, così originale, figura messianica, emerge proprio qui. Il servo che si fa carico di questa storia disastrosa, di questa storia tragica, questa storia dolorosa, ed è testimone della gloria che viene e che apre strade di conversione per un popolo e per il cuore umano. Allora ci fermiamo qua, abbiamo letto solo due capitoli. Ne riparleremo chissà quando. Dobbiamo fare la programmazione. E va bene. Allora, come restiamo?
Dunque, noi ci vediamo alle 26, abbiamo detto però più tardi delle 7.
Se alle 5 e mezza io devo andare a pedaggio per questo 25esimo, perché non posso mancare, 25, 5 e mezzo si farà alle 7 e mezza, alle 7, insomma io...
per le 8 dovremmo
vedere. Tardi arrivo, per le 8 penso che...
diciamo intorno alle 8 potremmo vederci
a casa. Da noi.
Sì, ma... Quindi giorno 26 giugno ore 20.
Sarebbe martedì. Quarto martedì.
Sì, il prossimo quarto martedì di giugno. E poi cosa volevo dire più? Dunque. Mi è arrivato per posta quello film di cui parlavo qualche volta fa. Un film documento sulla figura del cardinale Vercaro. E volendo potremmo vedere un giorno,
quanto dura?
Un'ora e mezza.
Per il campo biblico Antonella Serra è disposta.
Quindi per le prenotazioni dal campo biblico dall'11 al 14 agosto, quindi le prenotazioni sempre presso Antonella e Biagio. La coppia che prenota.
Grazie. Si può anche aiutare.
Vabbè, quindi poi fissiamo una data per vedere il filo di suo del campo.
E come facciamo? Perché quella sera alle 26 non c'è tempo. Se alle 8 ci si incontra.
Si fa tardi.
Quella sera stessa.
Io sono fatto.
Possiamo anche fare. Sì. Siamo snelli nella programmazione.
Diciamo ci vorrebbero, mettiamo un'ora per la programmazione.
Vabbè, ma... non è mica obbligatorio poi. No?
Per le 10:30 poi mi dica. Se no cambiamo giorno.
Sì. No, adesso, andando verso l'estate già ci siamo dentro, si fa sempre più difficile.
Possiamo stabilirlo anche il giorno lo stesso 26. Potremmo vederlo o il 26 stesso, facendo un po' più tardi del solito, oppure un altro giorno. Però un altro giorno un mercoledì sarebbe il 27.
Buonasera.
Domani. Domani che cosa è?
Domani. Tu portalo il 26, poi vediamo che cosa succede.
Decidere il 26.
Portalo il 26.
Proviamo a vedere se riusciamo a farlo il 26. Se no che sono
le proiezioni che saranno un altro giorno. Le proiezioni le faremo un altro giorno, tu porti il materiale. No.